Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 7 maggio 2008. Antonio Sofio, appoggioonline.com. Qui una splendida giornata a Firenze, spero anche nelle vostre città. Oggi i titoli di oggi: Mister YouTube, si continua a parlare di YouTube e delle varie forme del video online. Yahoo pronta a ricucire con Microsoft, non se ne esce. E ancora i redditi su internet, vediamo cosa succede, il WiMAX che forse parte, qualche altra storia di blogging, in questo caso è Cuba. E ora sigla.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci con Quinta di Copertina e riprendiamo dalle email che arrivano ad antonio.sofi@gmail.com per raccontare come si ascolta Quinta di Copertina. Lo avevamo interrotto qualche settimana fa, riprendiamo. In questo caso ringrazio Nicolò che appunto mi fa i complimenti per il lavoro che fate o fai con Quinta di Copertina. In realtà sono quasi da solo, ovviamente con il supporto della redazione di Appoggio Online di Sergio Maestrello. Registro da solo però, e quindi Nicolò, grazie, è diventata ormai un'abitudine ascoltarla nella mia fida autoradio con USB mentre sono intrappolato nel traffico. A questo punto ringrazio il traffico che ti permette di ascoltare questi 10 minuti e per chi voglia scrivermi delle sue abitudini di ascolto di Quinta di Copertina, che ho scoperto nel tempo essere davvero differenziate, o semplicemente darmi il suo feedback sul podcast, l'indirizzo è appunto antonio.sofi@gmail.com. E appunto iniziamo con la rassegna di oggi, che è bella densa, e partiamo da YouTube, anzi da Mister YouTube, in questo caso Chad Hurley, che ha fondato con Steve Chen YouTube, è stato acquistato da Google, come ovviamente sapete, per tanti soldini. All'epoca fecero clamore soprattutto perché erano soldini che si basavano sulla centralità della logica di YouTube nel web, e non tanto sui ricavi, che all'epoca non erano poi così significativi, e almeno non valevano 1,65 miliardi di dollari pagati. E in questo caso Ernesto Assante parla appunto di YouTube facendo riferimento a un libro che verrà presentato domani alla Fiera del Libro di Torino, di Glauco Begni, come sopravvivere a YouTube, guida al sito più visto del mondo, ed è appunto l'analisi della centralità che ha velocemente assunto YouTube, il video sharing, i siti di video sharing come YouTube, poi ne vedremo un altro, ed è appunto la centralità che racconta di un fenomeno che ha portato anche per esempio a fenomeni collaterali come quello del bullismo telematico, così come viene chiamato, e cosa che ripetono e continuano a ripetere i fondatori di YouTube, il fatto che non vogliono sostituirsi alla televisione, ma quello di mettersi insieme e di trovare il modo di mettere insieme, di far convergere più media possibili. Ora siamo negli iPod, nei cellulari Nokia, nell'Apple TV, in internet, ma non ci poniamo limiti, dice Chad Hurley. Pensiamo che il fatto di poter essere visti ovunque, in qualsiasi momento, per 2 o 3 minuti sia la chiave determinante per il nostro successo futuro. Noi non siamo contro la TV, siamo integrati con la televisione, quella tradizionale ovviamente, siamo complementari. E a proposito di YouTube, metto insieme anche questa segnalazione della inserto Tutto Scienze, che sempre cerco di segnalare e che considero affascinanti, sulla stampa. In questo caso Nicola Pancera parla di uno dei tanti servizi simili a YouTube che vanno ad esplorare delle nicchie che in YouTube hanno meno coerenza e prossimità e difficili magari da tracciare in maniera esaustiva, e in questo caso ci sono appunto YouTube tematici su varie nicchie. In questo caso Nicola Pancera parla di CV.org, ribattezzato da subito lo YouTube della scienza, una piattaforma cross mediale per la condivisione delle ricerche che era stata pensata inizialmente come strumento di visibilità e aggiornamento per gli scienziati, ma che immediatamente è stata affollata anche dai non specialisti come insegnanti, studenti, giornalisti e gente comune, usciti dai loro laboratori a loro agio davanti alle telecamere. Ricercatori e ricercatrici ci mettono la faccia. Ecco che, come spesso accade in internet, le nicchie diventano, le nicchie in questo caso si allargano, gli spazi si aprono e qualsiasi cosa riesce a diventare comunque, se concepita con la giusta apertura all'esterno, riesce a diventare comunque un attrattore di interessi comuni. E non so se passare a questo o saltare ad una cosa, perché mi è venuta in mente... mi ero fatto un po' una scaletta, ma mi è venuta in mente che in realtà quello che diceva Chad Hurley, cioè il fatto che possa essere visto un video su YouTube dovunque, già adesso per esempio è possibile in alcuni device mobili, ma ovviamente quello che manca e che serve è la connettività. Più persone si va parlando della necessità della connettività come commodity, una commodity certo evoluta, non come quelle vitali, ma che comunque raccontano di una necessità di stare connessi anche come volano per esempio per l'economia o per esempio i paesi sottosviluppati del terzo mondo. E stiamo parlando ovviamente quindi del digital divide e della possibilità di rompere questo digital divide anche attraverso e grazie alla connettività di tipo aereo. Ovviamente in Italia si parla di WiMAX, se ne occupa Alessandro Longo, che è giornalista che si è spesso occupato di questa tematica, sulla Repubblica. Tra un mese le offerte degli operatori senza fili, quindi sta andando abbastanza veloce il post bando e la lunga storia del WiMAX, bene lo sapete. E Alessandro Longo parla delle prime offerte WiMAX che arriveranno in questa estate, tariffe aggressive per competere con la DSL ma anche per le chiamate con i numeri fissi. Insomma, qui non si sa, ma pare che appunto questo possa essere un elemento in Italia che magari rompe alcune dei freni, delle limitazioni sulla connettività aerea in Italia via WiFi, e si spera appunto che questo si possa estendere anche a paesi più bisognosi di volani per la società e la impresa. E questo collegamento, adesso ritorniamo alla scaletta che mi ero fatto, in realtà solo un aggiornamento sulle due notizie del giorno, tra virgolette, di ieri. Si parlava della web novela che pareva essere all'ultima puntata, ma ovviamente non ce ne libereremo così facilmente della questione Yahoo e Microsoft. Ed ecco che anche ieri raccontavamo di come molti dentro Yahoo si erano un po' lamentati, per usare un eufemismo, della chiusura totale di un'offerta che pareva davvero allettante, soprattutto rispetto agli utili e alle previsioni del futuro. Ed ecco che Yahoo è pronta a ricucire con Microsoft. Arturo Zampaglione ne scrive su La Repubblica, ma anche Daniela Roveda sul Sole 24 Ore, che titola Yahoo cerca la tregua con i soci, Young teme le cause, pronti al dialogo con Microsoft. Insomma, alla fine la fronda interna possibilista verso l'OPA di Microsoft porta Yahoo a riprendere i discorsi, i dibattiti, i dialoghi con Microsoft. E il secondo aggiornamento di ieri è proprio sull'altra web novela, come l'ho chiamata, anche se in questo caso si parla di web, ma non solo, anche se il web ha un'importanza centrale, un ruolo centrale, un centro di gravità attraverso cui si dipana questa storia, è la storia appunto dei redditi messi online. Roberto Petrini su La Repubblica, ma anche Antonello Cherchi sul Sole 24 Ore, in altri giornali, parla del stop definitivo del garante, illegittimi redditi su internet. L'autority dice no alla consultabilità indiscriminata, ora diffusione solo su carta. Altra del garante, redditi della rete, la pubblicazione delle dichiarazioni è illegittima e può avere natura di reato. Il Sole 24 Ore fa riferimento anche a quelle che sono la pubblicità degli altri, che è diversa dalla pubblicazione, come in molti hanno raccontato in questi giorni, tra Belgio, che non è consentita la pubblicazione, la Finlandia, la pubblicazione su internet è consentita, ma l'accesso avviene tramite registrazione, una cosa che era stata contestata alla modalità italiana, che di fatto non aveva nessun tipo di registrazione all'ingresso. La Germania non è consentita la pubblicazione su internet, in Irlanda no, in Norvegia ci sono numerose restrizioni, anche se è consentita, in Norvegia sì, in Portogallo no, in Regno Unito no, Slovenia no, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Ungheria no. E chiudiamo con una storia di blogging. Una storia di blogging di Joanny Sánchez, in una cubana che è popolarissima sull'isola, sito con 1 milione di contatti, 32 anni, filologa e Generation Y, blog critico sulla vita a Cuba, premiato oggi a Madrid da El País con uno dei maggiori riconoscimenti giornalistici spagnoli. Di fatto però la blogger resta a casa perché Cuba nega il visto, e ovviamente il riferimento di Elisabetta Rosa Spina, corrispondente da Madrid per il Corriere della Sera, e ha questa storia con per esempio il racconto di come la blogger per superare le limitazioni della libertà di espressione che regnano nell'isola, e prima che Raul autorizzasse l'uso dei PC, e c'è un assalto ai negozi dei computer, si travestiva da turista straniera per entrare negli hotel e collegarsi ad internet. Insomma, in questo caso è una storia che racconta di come queste tecnologie a basso costo, ma anche potenzialmente appunto trasversali, transnazionali, possono davvero essere uno strumento di espressione, di comunicazione fondamentale, soprattutto in alcuni paesi. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi, io vi auguro una giornata con la piena espressione del vostro pensiero, e l'appuntamento è a domani.